sani come pesci.
Ben ritrovati ancora insieme, pronti per continuare questa mattinata dedicata al vostro benessere e alla vostra salute. Parliamo adesso di un argomento molto delicato, parliamo di cancro al femminile e soprattutto di quello che può derivare dopo le cure che sono estenuanti, l'intervento chirurgico, la chemioterapia. Spesso questi momenti drammatici conducono le donne che soffrono e sono affette da questa patologia a rinunciare completamente alla loro vita sociale, compresa quella intima e sessuale. Ma non deve essere così, perché la sessualità è un diritto di tutte, anche delle donne che affrontano questo percorso davvero davvero difficile. Per spiegare in che modo la sessualità può essere ritrovata, allora ci colleghiamo con la nostra prossima ospite di oggi, la dottoressa Maddalena Mallozzi, ginecologa. Benvenuta, dottoressa.
Grazie, cara. Piacere mio stare qui con voi.
Allora, dottoressa, io ho fatto un breve accenno a quello che è l'argomento che vorrei trattare con lei questa mattina. Parliamo in un certo senso di vita dopo il cancro, di vita sessuale dopo il cancro, perché non solo è possibile, ma deve esserci, perché le donne devono riconquistare tutto quello che durante il periodo dei trattamenti purtroppo e inevitabilmente si perde. Però bisogna anche essere chiari, le terapie hanno degli effetti collaterali per tutte queste donne, che non possono essere nascosti, ma che anzi devono essere conosciuti preventivamente, perché è conoscendo l'effetto collaterale che possiamo trattarlo e quindi uscirne fuori. Allora comincerei proprio da qui, dottoressa, se è d'accordo, da raccontare quali sono questi effetti collaterali.
Assolutamente. Noi allora partiamo dal fatto per capire quali sono le terapie che veramente impattano sulla sfera ginecologica, perché non tutti i tumori hanno gli stessi trattamenti. Molto spesso questi trattamenti di cui noi parliamo, che impattano moltissimo sulla sfera genitale, sono quelli che si vengono ad attuare per il tumore della mammella. Perché? Perché il tumore della mammella molto spesso è sensibile agli ormoni, quindi ci dà una sorta di terapia anti-ormonale, che significa che la donna è come se venisse indotta in una menopausa, ma una menopausa molto drastica, molto forte, molto impattante su tutte le sfere di ogni apparato dell'organismo e poi ovviamente anche in quello della sfera intima. Quindi noi non ci troviamo solo di fronte ad un impatto emotivo che all'affrontare un tumore e tutti i trattamenti che ne conseguono insomma presenta, ma anche una questione organica di carenza di ormone sia del desiderio ma anche dell'ormone che nutre normalmente l'apparato urogenitale. I trattamenti che noi abbiamo a disposizione ovviamente sono limitati, perché i trattamenti standard che si utilizzano in una donna che non ha una storia clinica di questo tipo sono principalmente le terapie ormonali. E quindi, tolte queste, abbiamo un campo molto più ristretto, ma esiste un qualcosa che si può fare. E come insomma ben sai, io sono molto sensibile a questo argomento, perché noi passiamo dal momento della diagnosi di tumore. Non è giusto che la vita di una donna si fermi, perché non bisogna solo mirare, per carità, l'obiettivo principale deve essere sempre allungare la vita, ma è importante anche allargarla e non perdere di vista la qualità della vita. Quindi per queste pazienti noi trattamenti a disposizione ne abbiamo e devono saperlo. Devono saper riconoscere i segni che si possono presentare. Quindi da lì all'inizio delle terapie, se si avvisa un inizio di secchezza vaginale, un inizio di dolore ai rapporti, un inizio anche di incontinenza urinaria, perché anche quella può sopraggiungere in un tessuto che si disidrata moltissimo, lì subito bisogna intervenire, perché prima si interviene e con più possibilità si possono risolvere le problematiche sia più rapidamente ma anche a livello proprio di qualità di efficacia. I trattamenti proprio per la sfera della secchezza vaginale in queste pazienti sono principalmente creme a base di acido ialuronico e collagene. Ci sono poi c'è un altro trattamento molto molto efficace, che è nato proprio all'Istituto Europeo di Oncologia, che è il laser vaginale. Ovviamente di laser vaginale ce ne sono tanti e la parola non deve far paura, perché non è un qualcosa che taglia, folgora o altro. Come dicevo, di laser ce ne sono tanti, ma ne abbiamo di quelli che magari possono dare fastidio, ma quelli completamente indolori che durano pochissimo e insomma senza, ci mette più il tempo la paziente a sedersi sul lettino che non a fare il laser. E poi c'è anche un altro trattamento che si può fare tramite compressa, che è una molecola che fa parte di quelli che vengono chiamati modulatori selettivi dei recettori degli estrogeni, che ha un'azione inibente a livello mammario, quindi non crea un possibile aumento di rischio di tumore mammario in futuro, e tutela l'osso perché agisce anche sulla parte ossea, però non può essere data a chi ha fattori di rischio cardiovascolari. Ma questa terapia si può fare dopo le cure oncologiche, ovviamente, dopo che si è uscito fuori dal rischio di recidiva di tumore. E se hai domande dimmi pure, io sto
io ti ascolto parlando. Perché stavi già man mano rispondendo a tutte le curiosità che a me venivano in mente e che immagino siano venute in mente anche alle nostre radioascoltatrici. Parlo al femminile perché l'argomento che stiamo toccando è prettamente femminile, ma direi non solo, ma fra poco arrivo anche a questo. Allora, dottoressa, le volevo chiedere, lei ha elencato alcuni sintomi, la possibilità, la probabilità che questi possano sopraggiungere è piuttosto alta?
Beh, considera che in una paziente a cui non viene indotta una menopausa, generalmente questi sintomi si attestano al 40-60%, che è già, anzi 70%. In una menopausa indotta la percentuale è ancora più alta, quindi sì, la possibilità che possano insorgere è molto elevata. E magari non insorgono tutti subito, poi soprattutto per quanto riguarda la secchezza, è un po' come quando non diamo più dell'acqua alla pianta, cioè mancando il nutrimento non si ha sempre subito una secchezza del tessuto e della zona, molto spesso è una cosa graduale che però va peggiorando nel tempo se non si fa quanto necessario.
Certo, okay. Sì. Prima io ho detto stiamo parlando di salute al femminile, ma poi ho anche puntualizzato e diciamo non solo, con questo volevo intendere, dottoressa, che sì, sono problematiche che interessano la donna, però parlandosi di problematiche che si ripercuotono sulla vita sessuale, inevitabilmente riguardano anche il partner, quindi il compagno in questo senso. Però sì, purtroppo, volevo sottolineare che spesso, purtroppo questo ce lo dicono i dati, non lo sto dicendo io in questo momento, è proprio nelle difficoltà e nelle difficoltà che derivano da una malattia terribile come quella del cancro che la coppia scoppia, che ci si separa, che sì, gli uomini abbandonano le donne. Allora, quanto sarebbe importante che tutti gli uomini, i compagni di queste donne, siano informati preventivamente sulle conseguenze che le loro compagne possono avere a livello sessuale, in modo da non credere, da non pensare erroneamente che possa essere un disinteresse, una mancanza di voglia dell'altro, ma effettivamente qualcosa che deriva da una patologia, da una vera e propria patologia.
Brava, hai toccato un tasto molto importante che molto spesso viene trascurato e invece è fondamentale, perché in quel percorso non solo deve sapere la donna, ma effettivamente anche l'uomo, perché è c'è un doppio impatto: il fatto dell'appunto dover attraversare una difficoltà, una sorta di stress test per la coppia, e in più l'uomo che si vede rifiutato lo prende come una cosa personale, quando invece personale non è, proprio una questione organica di cambiamento ormonale, di predisposizione ai tessuti a poter avere un rapporto. E quindi sì, ha toccato un tasto molto 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 delicato e soprattutto molto importante, e infatti sono contenta anche per questo di poterne parlare in radio, perché magari non ci si pensa, l'uomo non pensa minimamente che tutto ciò possa essere dovuto all'ormone, e invece saperlo fa molto la differenza, assolutamente.
Certo. E, dottoressa, quanto tempo durano di solito questi effetti collaterali, ovviamente se trattati? Perché stiamo parlando di trattamenti che devono essere seguiti se si vuole migliorare la propria
Sì.
condizione. Quindi abbiamo
Allora,
detto che è una
dipende.
situazione che sperimentiamo inevitabilmente, quasi sempre si sperimenta, ma quanto tempo bisogna sopportarla?
Allora, la questione è che dipende anche dall'età della paziente, nel senso che i tumori possono insorgere a qualsiasi età. Dunque, a volte dopo il percorso terapeutico di inibizione ormonale, se la donna è molto giovane, si può tornare ad un ciclo naturale. Okay? In quel caso, quando si torna al ciclo naturale dopo gli anni di trattamento, ovviamente la terapia non, non è più necessaria perché ci sono di nuovo gli ormoni fisiologici della donna, ok? Nei casi in cui invece si preferisce, in base al tipo di tumore, in base a tanti fattori, continuare l'avere uno stato di sorta di menopausa, ok? È ovvio che queste situazioni sono a vita, quindi vanno fatti i trattamenti a vita.
E diciamo che questo forse può scoraggiare, quindi io direi magari qualche parola in favore dei trattamenti, nel senso che sono tollerabili, sono sopportabili, sono facili da fare.
Sì. Allora, i trattamenti, tu intendi quali trattamenti?
E quelli di cui stavamo parlando, anche di mantenimento, ovviamente immagino.
Questi, io dico sempre alla paziente che quando io ho una paziente magari in menopausa, non per forza indotta da ormoni, che dice: oddio dottoressa, devo mettere la cremina tutti i giorni. Devi tenere presente una cosa, è come quando noi mettiamo la cremina sul viso tutti i giorni.
Certo.
Cioè, un tessuto che nel corso del tempo si disidrata un po' di più, ha bisogno di quel nutrimento, come mettiamo la crema al corpo, mettiamo la crema al viso, anche quella zona ha bisogno di nutrimento. Magari una crema più arricchita a base di acido ialuronico, ma anche lì ce n'è bisogno. Quindi non bisogna vederla come una cosa che impatta in chissà che maniera la propria vita. È un qualcosa di cui dobbiamo tenere in considerazione, che per forza di cose, per un corpo che ha bisogno di manutenzione, ecco, vediamola così, c'è bisogno di una certa frequenza. Poi ti ripeto, questo per quanto riguarda le cremine, per esempio il laser, poi ogni laser ha i suoi protocolli. Quello che generalmente utilizzo io, si fa una seduta ogni 2 settimane per 4 volte l'anno e basta.
Certo. Sì, quindi diciamo che il mantenimento va specificato, che non è esattamente come la terapia nella fase acuta, quindi?
Allora, non proprio, nel senso che se parliamo della terapia per la secchezza, ok? Quella è una terapia dove si mette questa cremina se partiamo dal protocollo con le cremine a base di acido ialuronico, si mette generalmente da 10-15 giorni tutte le sere e poi si mette a giorni alterni, e va fatto poi sempre fino a quando gli ormoni mancano, fino a quando manca quel nutrimento che generalmente ci danno gli estrogeni, ok? Quindi è un trattamento che può non essere abbastanza efficace se lo si fa quando il tessuto è troppo atrofico, troppo sofferente, ecco perché va iniziato subito. È come con le rughe, cioè tu, se vuoi mantenere una pelle sana a livello del viso, devi iniziare da subito con l'idratazione, non devi aspettare la ruga profonda, perché se tu aspetti la ruga profonda è ovvio che lì il danno è maggiore e non si riesce sempre a ripristinarlo con una semplice crema a base di acido ialuronico.
Certo.
Ok? Non so se rendo l'idea, ditemi pure che cerco di
assolutamente. Poi immagino che ogni donna comunque debba seguire i consigli dello specialista, perché poi come accade in tutto ciò che è patologia, ma anche semplicemente fastidio, disagi, le cure personalizzate, quelle su cui punta la medicina moderna, sono sempre le più efficaci, le più indicate. Quindi assolutamente no al fai da te, perché credo che specialmente in questi casi sia da abolire totalmente, ma sempre rivolgersi,
esatto,
agli specialisti giusti.
Assolutamente, anche perché molto spesso si utilizzano sostanze naturali, ma ricordiamoci che le sostanze naturali hanno un'azione, un meccanismo d'azione. Se prendiamo anche la digitale, che è una pianta, ma può bloccare l'attività del cuore, può bloccare il cuore, quindi tutto va usato, guidati da uno specialista del settore, nella maniera, soprattutto in questi casi, mi raccomando.
Certo, quindi potremmo concludere dicendo che, giunta la notizia purtroppo terrificante, no, della diagnosi di un cancro, la donna deve già pensare al suo futuro, perché, parliamoci chiaro, è sicuramente una diagnosi terribile da ricevere, da sentire, ma è una diagnosi che oggi lascia grandi speranze di vita, perché lo dicono i dati, ci si ammala di più,
esatto,
di tumore, ma soprattutto si guarisce. E quindi consigliamo alle nostre radioascoltatrici di non perdersi d'animo immediatamente, anzi di pensare già al momento della diagnosi a quello che sarà il futuro, perché il futuro ci sarà e sarà sicuramente un futuro meraviglioso.
Allora, il tumore ormai non è più qualcosa che fa paura come in passato, cioè ormai chi ha avuto un tumore mammario va a fare le maratone, non c'è più quello spettro. La cosa sicuramente importante è cercare sempre di diagnosticarlo quanto prima, quindi mi raccomando alla prevenzione e ai controlli. Ma nella maniera più assoluta le terapie sono sempre di più, le tasse di sopravvivenza sono sempre maggiori. Diciamo che se un tumore è preso in tempo è come togliersi un neo, Cioè, sì, c'è la fase, per carità, che non è molto rilassante, di quei trattamenti che vengono fatti, ma si supera e si guarda avanti. Bisogna fin da subito guardare avanti, perché aspettano tanti anni di vita nella maniera più assoluta. Le tecnologie, per fortuna, ci sono, e la scienza va sempre più avanti, e veramente non dobbiamo più solo pensare a curare il tumore, ma ad avere anche una qualità di vita ottimale, anche perché di anni di vita successivamente ce ne sono, e ce ne sono veramente tanti. Assolutamente, certo. Non guardate buio, perché la luce c'è.
Sì, io mi rendo conto che deve essere difficile soltanto ascoltare una diagnosi di questo tipo, però ecco, una chiacchierata come quella di stamattina che abbiamo fatto insieme deve essere un monito di speranza, perché la speranza c'è assolutamente, perché oggi le cure sono assolutamente favorevoli alla guarigione. Allora io la ringrazio di cuore, dottoressa Mallozzi, per essere stata con noi. Ringrazio anche i nostri radioascoltatori. Il nostro tempo insieme purtroppo questa mattina finisce qui, ma vi do appuntamento come sempre a domani, sempre alle 12.30. Un saluto da Isabella Faggiano ai microfoni e da Mattia Cipasoglu alla regia. Grazie a tutti e buona giornata.